Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete in ascolto della Radio Vaticana in questo momento di Afrofonia, l'appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araujo e alla parte tecnica abbiamo Daniele Giorgi che vi saluta anche lui. E io do subito il benvenuto alla dottoressa Luisa Pepe, psicologa, molto benvenuta ai nostri studi.
Grazie, buongiorno a
tutti. E al dottor Vincenzo Barca, medico psichiatra, e i nostri due ospiti di questo giorno in studio con noi. Buongiorno,
buongiorno
dottore,
grazie.
Benvenuto. Bene, sono in studio con noi per parlare di un tema che vorremmo non dover affrontare, ma che si impone perché, ahimè, è legato anche ad uno dei grandi fenomeni del nostro tempo, l'immigrazione, e in modo particolare agli immigranti che arrivano dall'Africa e da alcune altre aree del mondo, come alcuni paesi asiatici. Stiamo parlando della tortura. Ebbene, i nostri due ospiti, ripeto, il dottor Vincenzo Barca e la dottoressa Luisa Pepe, ai quali ringraziamo per il tempo che ci dedicano, fanno parte dell'associazione Onlus Medici contro la Tortura, in cui sono a contatto con molti immigrati. E che, come sappiamo, chi decide di emigrare non solo lascia indietro la propria terra, i propri affetti, la propria famiglia, la cultura, ma va spesso incontro a realtà sconosciute, senza sapere bene come sarà e se sarà accolto. E in molti casi quello di tanti africani che arrivano in Italia fanno un viaggio rischioso attraverso il deserto, il mare, viaggio non raro dall'esito fatale, includendo nel percorso molte volte anche la tortura. Ma prima di parlare, di entrare nello specifico di queste problematiche, in particolare degli africani, conosciamo un po' la storia dell'associazione Onlus Medici contro la Tortura. E come lavora questa associazione. Chi vuole cominciare?
Sì, comincio io. Intanto ringrazio Dulce Araujo e la Radio Vaticana per averci ospitato, per poter dare voce alla nostra associazione. Dunque, la storia di questa associazione parte da molto lontano, cioè parte dagli anni Ottanta, quando, come sappiamo, in Italia e in Europa arrivavano soprattutto esuli che scappavano dalle dittature latinoamericane, in particolare quella cilena e quella argentina. E quindi Amnesty International, che diciamo è la casa madre da cui poi si è staccata questa costola chiamata Medici contro la Tortura, si occupava già di questo problema. Ma all'interno di Amnesty International già negli anni Ottanta si formò questo gruppo che mise in rapporto e volle appunto interessarsi del rapporto tra medicina e violazione dei diritti umani, anche perché purtroppo in quegli anni molti medici cileni e argentini o anche di altre nazionalità partecipavano alle torture inflitte ai prigionieri. Questa costola poi piano piano conquistò una sua autonomia e nel 99, diciamo, formalmente si costituì come associazione di volontariato, entrando prima in contatto con altre realtà romane che si occupavano di immigrazione, a partire dalla Caritas, dalla Casa dei Diritti Sociali, e a avere, diciamo, un rapporto con il Fondo Volontario dell'ONU per le Vittime di Tortura, che già dalla fine degli anni 90 cominciò a finanziare il nostro progetto. Naturalmente questo progetto poi è andato avanti, ci sono state addirittura delle realtà che sono nate, diciamo, come filiazioni dal progetto di Medici contro la Tortura. Poi le cose sono andate avanti e Medici contro la Tortura ha contribuito alla nascita del polo SAMIFO. SAMIFO è un polo che esiste a Roma, Salute Migranti Forzati, ed è una struttura sanitaria della ASL Roma A che assicura appunto servizi psicosociosanitari ai migranti e rifugiati presenti sul territorio romano. Sono arrivate nuove professionalità, non solo medici, quindi psicologi, assistenti sociali. Ultimamente abbiamo anche un operatore legale che aiuta i nostri utenti nel districarsi nelle pratiche burocratiche e nelle lunghe procedure che dovrebbero teoricamente portare a un permesso di soggiorno. Abbiamo partecipato, questa è una cosa molto importante, nel 2017 alla scrittura e alla pubblicazione delle linee guida per la programmazione degli interventi proprio in materia di tortura e di altre forme di grave violenza psicologica, fisica e sessuale. Durante il Covid siamo stati anche attivi, nonostante le chiusure, perché siamo riusciti a seguire i nostri utenti da lontano con i mezzi che ora abbiamo a disposizione e, diciamo, in questo momento stiamo cercando di aprirci anche all'esterno, cioè di non fare soltanto la parte ambulatoriale, ma di entrare in contatto non solo con la rete delle altre associazioni, ma anche di andare direttamente nei luoghi dove questi utenti sono ospitati, cioè i centri di accoglienza, per esempio per fare informazione sul diritto alla salute, perché molto spesso tanti diritti non vengono conosciuti e quindi anche, come dire, adottati, praticati dagli immigrati. Sulle vaccinazioni abbiamo fatto un grosso lavoro informativo, abbiamo fatto anche dei focus di gruppi per, diciamo, aiutare i giovani utenti ad accedere agli strumenti digitali, e adesso siamo in questa fase un pochino più aperta. Forse anche questo è il motivo per cui siamo qui oggi.
Un vasto lavoro e molto importante che coinvolge l'aspetto psicologico delle persone, quindi chiederei alla dottoressa Luisa Pepe che cos'è esattamente la tortura e nel caso specifico dell'immigrazione come si manifesta.
Prendiamo in considerazione la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 che ha definito la tortura come degli atti violenti posti in essere su un'altra persona al fine di ottenere delle informazioni o anche al fine di intimidire o anche per questioni discriminatorie, e quando la tortura, quindi quando questi atti violenti sono messi in atto da persone riconducibili a una funzione pubblica. Questo dice già molto di che cos'è la tortura, perché ci dice intanto che è un atto intenzionale ed è un atto svolto da un uomo su altri uomini e quindi ha tutta una serie di effetti e di portate molto grandi, a partire dalla perdita del senso di fiducia che le persone poi hanno nei confronti del genere umano in generale. Infatti la maggior parte delle persone che arrivano da noi hanno bisogno di un tempo per ricostruire un legame fiduciario che permetta loro di aprirsi e di permettere di essere curati. Tra l'altro la convenzione, che è stata ratificata da 173 paesi, purtroppo non fa sì che la tortura si sia fermata, perché ci sono paesi in cui poi questo non si è tradotto in un reato di tortura all'interno della legislazione nazionale. L'Italia lo ha fatto da qualche anno, non da tanto. Ci sono paesi dove questo non è avvenuto, anche in Africa, il Niger, la Costa d'Avorio, non hanno mai tradotto appunto in una legislazione nazionale questa convenzione. E poi anche lì dove questo viene fatto spesso si pongono delle eccezioni che in qualche modo ne permettono comunque la realizzazione. Per esempio si escludono alcuni contesti, si esclude la possibilità che gli ufficiali siano punibili, oppure si esclude la possibilità che venga fatta se all'interno di un interrogatorio, all'interno di un contesto determinato, è come se venisse consentita o permessa, o magari in alcuni paesi, cioè, non viene esplicitamente non permessa per questioni discriminatorie, per esempio. Quindi tutto questo fa sì che comunque si creano delle scorciatoie, delle strade per ammetterla, ma ancora di più, nonostante il divieto, anche lì dove è considerato un reato, purtroppo viene comunque praticata. Anche dei fatti recenti di cronaca, purtroppo italiani, appunto, almeno così per ora è stato detto, insomma, è stata praticata all'interno anche di alcune carceri, di alcuni posti. Ora, detto questo, il problema è proprio che la tortura continua a essere praticata, perché è come una forma di potere che viene messa in atto da un uomo su un altro uomo, quindi non è soltanto l'intenzione di estorcere l'informazione come comunemente viene inteso, non è solo quello, ma è anche proprio la pratica di un potere, la possibilità di paradossalmente azzittire qualcuno, di metterlo a tacere affinché poi non racconti, non pratichi e non esista più come persona o come comunità, perché poi la tortura di fatto viene inflitta a qualcuno, ma per dare un messaggio anche a tutta una comunità. Pensiamo appunto quando c'è una persecuzione politica per cui si colpisce un gruppo razziale, un gruppo politico, e si colpiscono alcuni membri chiave proprio per dare un messaggio a tutta quella comunità di non poter appunto esprimere i propri diritti.
Sì, ecco, nel caso specifico degli immigrati, particolari, quelli africani, sì, che arrivano in Italia, che sappiamo fanno tutto questo percorso difficilissimo, dicevamo all'inizio, spesse volte con un esito fatale, no? Sappiamo quanti ne muoiono nel Mediterraneo, il Mar Mediterraneo, ma anche nel deserto, e comunque questo aspetto della tortura non viene molto tenuto in considerazione, c'è poca informazione, giustamente come lei faceva notare.
Sì, esatto, proprio perché c'è questa onta di silenzio quasi che cala a seguito della tortura, mentre purtroppo proprio nei processi migratori quello che accade spessissimo è la pratica della tortura. Sappiamo benissimo che nella rotta balcanica oppure nelle rotte africane che passano dalla Libia è una pratica comunissima quella della tortura, e non è solo fatta a fini appunto politici, ma ormai la maggior parte della tortura, soprattutto in Libia, è a fini estorsivi, è fatta per ottenere dei soldi, e le persone che vengono appunto torturate mentre contemporaneamente si contattano i familiari proprio al fine di ottenere dei soldi per liberare la persona. Quindi è diventata una pratica che è diffusa e praticata sia da funzionari, diciamo, militari, paramilitari legati, diciamo, a un contesto più ufficiale, ma anche da privati cittadini che, seppure sono privati e quindi apparentemente non rientrerebbero nel concetto ufficiale della tortura, di fatto vengono avvallati da quello Stato, avvallati anche da tutta la comunità internazionale se sa che lì viene praticata, ma vengono rinviati spesso anche in Libia, persone recuperate in mare vengono rinviate sulle coste libiche, quando lì sappiamo benissimo che la tortura viene praticata costantemente proprio per appunto estorcere dei soldi, e forse anche un po' alla fine per non permettere questo processo migratorio fino alla fine, ecco, non farlo arrivare qui.
E quindi si chiude un occhio su tutto quello che succede in Libia. Voglio ricordare qui anche il film Il Capitano, che ci ha dato un'idea ai comuni mortali di quello che succede veramente. Ma chi sono i più colpiti di questi immigrati? Da dove provengono? Da che paese? Sia dall'Africa, e so che ci sono anche da altri paesi.
Sì, intanto voglio dire che riusciamo a seguire circa 100 persone all'anno. Come spesso noi diciamo, il nostro intervento è un intervento antieconomico, nel senso che noi siamo in molti a seguire una persona. Le nostre, poi lo spiegherà meglio Luisa come avviene il nostro intervento, comunque è un intervento multidisciplinare, per cui la persona si trova già dal primo contatto insieme a varie professionalità. Il medico, lo psicologo, l'assistente sociale, a volte l'operatore legale e soprattutto il mediatore. Sul mediatore poi magari diremo due parole perché lo consideriamo una figura fondamentale nel nostro lavoro. Da dove arrivano? Se vogliamo parlare dell'Africa e in particolare dell'Africa subsahariana, perché da lì arrivano molti dei nostri utenti, intanto possiamo dire che la stragrande maggioranza sono uomini sempre più giovani. Noi abbiamo notato che col passare degli anni l'età si va man mano abbassando, quindi ora arrivano da noi perché non possono arrivare prima, in quanto sono diciamo ospitati nei servizi per minori in Italia, appena maggiorenni, 18enni, 19enni, 21enni, ne arrivano molti. I paesi sono alcuni paesi che chiaramente, parliamo per esempio dell'Eritrea, vivono sotto una dittatura molto pesante e per cui, diciamo, alla prima occasione cercano di scappare andando incontro a rotte incredibili, perché gli eritrei devono obbligatoriamente passare per il Sudan, e il Sudan sappiamo che è una zona attualmente di guerra. Quindi paesi come l'Eritrea, ma tanti altri paesi, i paesi, diciamo, della costa atlantica, quindi dal Gambia, la Nigeria, ci sono molti nigeriani che arrivano, diciamo quasi tutti i paesi africani, Camerun, anche libici, persone che arrivano dal Togo, dal Senegal, e poi, come dicevamo prima, abbiamo anche un gruppo di persone numeroso che non arriva dall'Africa, ma per esempio dalla Turchia, perché sulla minoranza curda, chiaramente esposta a molte violenze e persecuzioni, c'è una grossa fetta dei nostri utenti che proprio da lì arriva. E ultimamente, anche in seguito a vicende politiche che ovviamente possono cambiare da un giorno all'altro, abbiamo avuto un incremento di utenti che provengono da zone particolari dell'Asia come il Pakistan e il Bangladesh.
Come vengono seguite queste persone?
Noi li accogliamo in un contesto multidisciplinare, come diceva prima Vincenzo, appunto, cioè c'è il medico, sì, ma c'è anche l'assistente sociale o l'operatore sociale, uno psicologo, psicoterapeuta, in alcuni casi lo psichiatra, e il mediatore interculturale. C'è anche un operatore legale e una fisioterapista che magari separatamente si occupano dei nostri utenti. L'approccio è contemporaneo, cioè nel momento in cui arriva l'utente, noi insieme, queste figure professionali differenti, incontrano l'utente, proprio perché tentiamo anche così di restituire un'unitarietà a questa persona, lì dove la tortura ha avuto un effetto disgregante anche a livello interno profondo, anche un'unitarietà del corpo con la psiche, appunto, e cerchiamo di favorire una presa in carico dei vari bisogni di cui queste persone possono essere portatori, da quelli appunto del corpo colpito a quello della psiche, degli effetti psicologici della tortura, così come bisogni sociali. Un aspetto fondamentale che riguarda le persone vittime di tortura e la necessità di ricongiungersi con una comunità di appartenenza, anche il sentirsi nuovamente parte di una dimensione umana, perché la tortura disumanizza e rende appunto quasi fuori del contesto umano per quello che è subire questo tipo di esperienza. Quindi accoglierli contemporaneamente, più professionisti insieme, cerca di accogliere tutti i loro bisogni e quindi rispondere. Il medico, perché è un colpo colpito che viene curato, lo psicologo per i bisogni psicologici e per esempio l'assistente sociale per favorire un'integrazione nella comunità italiana. L'integrazione è fondamentale perché appunto è ritornare dentro una comunità umana di appartenenza.
Il dottor Vincenzo Barca voleva dirci una parola particolare sui mediatori culturali.
Sì, diciamo, noi abbiamo dato una particolare importanza ai mediatori culturali, nel senso che da noi i mediatori non vengono a chiamata, quindi diciamo un utente si può trovare di fronte persone diverse ogni volta che viene in ambulatorio. Noi abbiamo cercato di costruire un piccolo pool di mediatori, come dire, che hanno fatto proprio il nostro metodo e che quindi da parecchio tempo, lavorando insieme a noi, diciamo, seguono un po' le nostre linee, e quindi con loro discutiamo ogni volta. Noi cerchiamo di evitare di usare le lingue veicolari, tipo il francese, l'inglese, cerchiamo sempre di usare le loro madrelingue, diciamo,
quindi persone del loro paese,
persone che parlano la loro lingua. Se parlano Wolof e in seconda istanza anche francese, noi preferiamo che il colloquio venga fatto in Wolof, perché chiaramente nella lingua madre ognuno di noi è più capace di esprimere fino in fondo quello che sente, piuttosto che di trasferirlo in una seconda lingua, diciamo, imparata in un momento successivo.
Perché tra l'altro non è facile per loro esprimere tutta la violenza che hanno subito, le torture.
Esatto, e sentire la vicinanza di una persona che molto spesso ha fatto il loro stesso percorso è molto utile, senza parlare di quanto è utile per noi poi ricevere da questo mediatore le sue particolari impressioni su quell'utente. Io volevo dare, se possibile, anche il nostro indirizzo e il nostro sito, perché forse può essere utile,
certo,
dopo.
Adesso lo faremo alla fine, e come dicevo il tempo qui scorre molto più veloce di tutto quello che vorremmo dire su questa tematica, che è vastissima e ha vari risvolti, come vediamo anche dalle figure professionali che lavorano in questo. Sappiamo che è un'associazione onlus di volontariato in cui le persone danno le loro competenze quasi in modo gratuito. Infatti volevo che ci parlasti del modo come si sostiene questa associazione Onlus.
Sì, è un'associazione di volontariato, quindi una buona parte è costituita da soci volontari, poi c'è anche un'altra parte di professionisti che vengono pagati. Uno dei del modo in cui ci sosteniamo è appunto un contributo del Fondo ONU per le vittime di tortura, che da tempo finanzia questo progetto, e anche attraverso altre piccole associazioni, piccole e grandi associazioni, per esempio Migrantes è una delle fondazioni che finanzia il nostro progetto, così come anche la Chiese Valdesi. In entrambi i casi ci finanziano una parte del nostro lavoro, e anche perché noi cerchiamo di non prendere fondi da fondazioni o enti che non sono per noi, come dire, terze, sicuramente garantite, per evitare di poter incorrere nella circostanza di ricevere dei fondi da qualcuno che magari implicitamente può essere collegato anche a queste esperienze.
L'aspetto etico.
Del finanziarsi, e poi anche col 5 per 1000 per delle persone, di chiunque voglia fare questa donazione, insomma, del 5 per 1000. Questi sono i nostri principali finanziatori, e questi sono il modo attraverso cui cerchiamo di lavorare, ecco, mantenendo anche questa terzietà rispetto a qualsiasi espressione più istituzionale, cercando di essere sempre terzi e sempre rivolti solo esclusivamente alla cura e all'attenzione per i nostri utenti, insomma.
Ecco, in questo vostro portare questo organismo fuori, lavorare un po' fuori dagli studi, come lei diceva all'inizio, dottor Barca, che ruolo possono avere le associazioni africane, per esempio, che sono in Italia, in tutto questo?
Sì, questa è un'ottima domanda, perché in effetti all'inizio dell'esperienza di Medici contro la tortura ci sono stati dei contatti con alcune associazioni di migranti. In questo momento noi non abbiamo ancora, diciamo, attualmente sperimentato questa formula, però sicuramente potrebbe essere una cosa importante da studiare insieme, probabilmente da studiare per vedere in che modo, diciamo, queste collaborazioni possano essere efficaci, insomma.
Ecco, volevate darci il vostro sito, insomma, come mettersi in contatto con voi nel caso qualcuno anche possa indirizzare qualche persona bisognosa di queste attenzioni contro la tortura?
Sì, dunque, il nostro indirizzo è l'indirizzo dove operiamo proprio, è via Umberto Biancamano 28, molto vicina alla metropolitana di San Giovanni, alla fermata San Giovanni. E il nostro sito invece è www.mct-onlus.it. E poi, come ricordava la mia collega, c'è anche la possibilità di finanziarci eventualmente attraverso il 5 per 1000. Perché noi, diciamo, possiamo usufruire di questo.
Grazie di essere stati con noi.
Grazie a voi.
Vi auguriamo un buon lavoro. Noi vi ringraziamo, carissimi ascoltatori e ascoltatrici, e vi diamo appuntamento con Afrofonia sabato prossimo. Ricordiamo che c'è una replica domenica alle 9, e che comunque la potete sempre seguire in podcast nel sito www.vaticannews.va, nella pagina italiana, cercando Afrofonia. Grazie anche dal nostro tecnico Daniele De Giorgi, e alla settimana prossima. Rimanete con Sara Tavares con Buon Feeling.
Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia nos libera.